affermazione spontanea che il programma, che il progetto aiuta questo tipo di collaborazione, non è concordata, quindi insomma è una cosa, ma è anche importante perché rappresenta anche la possibilità di una collaborazione fra amministrazioni che ogni tanto utilizza degli sistemi atipici, come possono essere questi dei progetti, che per loro natura sono estemporanei, che però aiutano la raccolta dei dati e la collaborazione. Tra l'altro il della destinataria anche ogni tanto come direzione generale delle varie contumelie su quelle che sono le infrazioni comunitarie di cui parlavamo, che sui rifiuti sono un must. Io ho fatto per qualche anno il capo di gabinetto del ministro degli affari europei, perché mi ricordo che il Ministero dell'Ambiente era fra i migliori clienti da questo punto di vista, perché avevamo frequenti chiacchierate, dalle polveri sottili in poi avevamo una serie di chiacchierate. Sull'economia circolare è importantissimo, perché adesso, tra l'altro, da pochi mesi addirittura si è attivato lì a Civitavecchia un corso di laurea proprio sull'economia circolare, indirizzato sull'economia circolare, che è stato anche battezzato dalla Commissione europea. Quindi, da questo punto di vista, se non altro, ce ne stiamo occupando. Giovanni, visto che io mi sono caricato Gallozzi e anche la conduzione e la moderazione, e visto che tu sei il partner principale, ti darei un po', diciamo, questo onere di fare questo un po' volo sul progetto, e anche di dire un po' come siamo messi, anche eventualmente quello che so che abbiamo una serie di prodotti già distribuiti e in distribuzione, quindi diciamo che possiamo dividerci fra noi e te in questo senso il lavoro, e quindi ti do questo onere della conclusione della nostra chiacchierata.
Grazie Francesco. Ho ascoltato con grandissimo piacere gli interventi dei nostri relatori che collaborano attivamente al progetto Reopen. Vi rubo solo un secondo per illustrarvi che cos'è il progetto Reopen. Non è solo studio, raccolta e analisi dei dati, è anche supporto e affiancamento alle amministrazioni pubbliche per la realizzazione delle iniziative che riguardano la gestione dei servizi pubblici locali. La cosa che è emersa molto chiaramente da quello che diceva Marco Dugato, da quello che diceva l'avvocato Anselmi, Sebastiani o la dottoressa Gaudiello, vi è un comune filo denominatore. Gli aspetti che riguardano la regolazione ex lege dei diversi sistemi dei servizi idrici, piuttosto che i servizi pubblici nel settore dei rifiuti o dei trasporti, l'impianto normativo richiederebbe una manutenzione, diciamo così, pressoché quotidiana, per adeguarsi a quelle che sono le evidenze che ci vengono rilasciate dai territori in termini non solo di fabbisogni, ma anche di successi o fallimenti dei modelli di gestione attuati. Una cosa è sicuramente utile, tra quelle realizzate dal progetto Reopen, è la raccolta dei dati che riguardano il funzionamento, l'operatività delle autorità d'ambito. Lo abbiamo detto prima, io me lo sono dovuto segnare perché ho una pessima memoria. Abbiamo 62 autorità d'ambito, quindi enti per la gestione d'ambito, nel sistema idrico e 68 nel settore dei rifiuti. La mia attenzione agli enti d'ambito, alla loro costituzione, alla loro operatività è molto alta perché ritengo che dipenda tutto da loro. Non è un'attribuzione di responsabilità, ma se c'è un soggetto al quale la legge ha attribuito, la legge nazionale e quella regionale, la competenza della pianificazione, cioè decidere quali sono i livelli dei servizi da erogare nel settore dei rifiuti, nel settore idrico, in quello dei trasporti, quindi pianificare quelli che sono gli investimenti necessari per renderli compatibili con il costo dei servizi, fissare le tariffe, salvo poi le verifiche che faranno le autorità di regolazione, a scegliere le modalità per l'affidamento del servizio, cioè lo affido ad un soggetto pubblico, a un soggetto partecipato, tra le diverse opzioni, lo mando al mercato e poi definisco il contratto e devo mantenere il contratto, cioè controllare che il contratto che ho sottoscritto col soggetto gestore venga effettivamente rispettato. Beh, capite bene che le competenze e il ruolo che le autorità d'ambito esercitano è enorme. la maggior parte di queste autorità d'ambito non sono che altro che il soggetto, la sintesi dei diverse amministrazioni comunali che partecipano all'ambito territoriale. Le autorità d'ambito, gli enti d'ambito, nella maggior parte dei casi dovrebbero avere quindi delle strutture con competenze e professionalità adeguate per soddisfare quell'esigenza che dicevamo prima. Questo avviene quasi mai. Se voi per curiosità andrete a ricercare su internet le diverse autorità d'ambito, quelle più vicine a voi, sui vostri territori, i cittadini di Roma ricerchino chi è l'autorità d'ambito e qual è la composizione dell'autorità d'ambito, non tanto nel soggetto responsabile finale, nel rappresentante giuridico, ma nell'organizzazione, quindi di quali sono le competenze e le professionalità disponibili, avrà sorprese incredibili, scoprirà che probabilmente coincidono con una persona, un funzionario o un dirigente che di volta in volta mette la giacca del pianificatore, del soggetto affidante, del regolatore, del controllore e del gestore del contratto di servizi. Capite bene che questo in un modello nel quale vi era assoluta coincidenza tra l'amministrazione, diciamo così, titolare del servizio e il soggetto gestore, perché vi erano solo soggetti pubblici che gestivano questi servizi, il travaso di competenze e di conoscenze era pressoché quotidiano. Possiamo dire che tutti i primi atti di pianificazione nel settore idrico o in quello dei rifiuti e dei trasporti siano stati materialmente redatti dai soggetti gestori più che delle autorità d'ambito. Mi sento di dire che mi meraviglierei se non fosse stato così negli anni passati, ma oggi non lo è più. Le autorità d'ambito, gli enti di gestione d'ambito devono poter esercitare le loro funzioni. Io porto esempi banali ma che servono a capire a tutti noi qual è il ruolo che viene esercitato. Il titolare, il soggetto, il responsabile del contratto con il soggetto gestore dovrebbe controllare la qualità dei servizi. Quante volte è stata spazzata la strada rispetto a quello che era l'impegno che il soggetto gestore del servizio dei rifiuti nel comune di Roma doveva realizzare? Quante volte sono stati lavati i cassonetti? Come può il cittadino utente segnalare in maniera chiara, avere uno strumento per segnalare in maniera rapida ed efficace il disservizio e quali sono i provvedimenti conseguenti assunti dall'autorità d'ambito, dall'ente di governo d'ambito? Ora, anche lì, se sarete un po' curiosi, scoprirete che a mia memoria non vi sono casi di revoca del servizio a seguito della mancato rispetto delle clausole contrattuali. Io non ho memoria di questo, probabilmente ci sarà qualche caso, ma personalmente, avendo fatto anche un minimo di ricerca con un minimo di curiosità, non ho trovato un caso di revoca dell'affidamento per inadempienza contrattuale. Capite bene che tra la città di Roma, lo dico banalmente ma solo perché siamo qui a Roma, e l'AMA o l'ATAC c'è un contratto di servizio, quindi c'è un soggetto che ha assunto degli impegni e un soggetto che dovrebbe controllarne l'esecuzione. Se è un soggetto inadempiente dovrebbero esserci e realizzarsi tutte le conseguenze che sono contrattualmente previste, cosa che non succede pressoché mai. Quindi non solo la necessità di adeguare le competenze e le modalità di funzionamento delle autorità d'ambito, al di là del modello che ogni regione ha voluto applicare nel rispetto del quadro normativo nazionale ed europeo, quindi non solo un adeguamento delle competenze, ma anche una standardizzazione dei processi. La collaborazione che noi abbiamo avviato con il Ministero dell'Ambiente, grazie alla regia del Dipartimento degli Affari Regionali, con il Ministero dei Trasporti, con ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con il Ministero dello Sviluppo Economico per le competenze che ha in alcuni ambiti, hanno proprio questo obiettivo: acquisire i dati, leggerli, capire quali possono essere a livello centrale i rimedi o i supporti da introdurre per agevolare il compito, l'esercizio delle funzioni da parte delle tante autorità d'ambito locale. La standardizzazione, ad esempio, delle procedure di affidamento, che ogni volta appaiono complicatissime. Le competenze che sono necessarie, al di là dei servizi, per la redazione di un piano d'ambito, di quello che è lo strumento di pianificazione, come dicevamo prima, sono più o meno analoghe, tolte quelle verticali, cioè quelle settoriali in materia di rifiuti e impiantistica sui rifiuti o sull'idrico, sono di carattere economico, giuridico, amministrativo. Lì probabilmente un service a livello centrale che standardizzi procedure e modalità operative, ma anche che fornisca un supporto omogeneo a tutte le autorità d'ambito, secondo noi potrebbe essere particolarmente utile. Così come la centralizzazione, lo dico perché Invitalia è anche centrale di committenza nazionale per il codice degli appalti, la centralizzazione delle procedure di affidamento potrebbero accelerare i processi di ricorso al mercato o comunque della risoluzione delle modalità di affidamento, e molte volte sono le vere criticità a fronte dei ridotti, degli organici ridotti da parte delle autorità d'ambito. Un'altra delle cose che mi premeva segnalare è che il progetto Reopen consente di atterrare nel mondo reale, dico io. Come diceva prima il professor Ducato, vi sono molti sistemi che sono definiti in astratto, modelli definiti sul piano normativo. Poi la loro applicazione rilascia evidenze che molte volte negano quella che era l'obiettivo iniziale, l'efficientamento del servizio idrico integrato. L'efficientamento del servizio idrico integrato produce mediamente, adesso me lo sono segnato per non vorrei dire stupidaggini, mediamente 30 milioni di euro a semestre di infrazione comunitaria che l'Italia paga all'Unione Europea. Noi abbiamo già pagato 25 milioni di euro in un'unica soluzione e adesso ogni 6 mesi per la mancata adeguamento degli impianti di depurazione paghiamo 30 milioni di euro di, chiamiamola, di sanzione all'Unione Europea. Capite bene che, considerato il tempo medio, se qualcuno di voi lo conosce, per la programmazione, il finanziamento, la progettazione, la realizzazione e il collaudo di un impianto di depurazione, solo la scelta dove allocarlo mediamente in Italia richiede 3-4 anni, la scelta dove allocare un impianto di depurazione, poi immaginate il tempo per la progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la messa in funzione, capite bene per quanti anni ancora l'Italia pagherà ogni 6 mesi 30 milioni di euro di infrazione comunitaria. Lo stesso avviene sui rifiuti. È vero che l'infrazione comunitaria riguarda le discariche abusive. Le discariche abusive sono un effetto collaterale della non corretta gestione dei servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti in ambito locale. Lì me lo sono segnato perché è ancora più evidente. Sono 350 milioni le sanzioni comunitarie che abbiamo già, sono state già erogate, e 11,6 milioni ogni 6 mesi di infrazione fino all'esito finale della bonifica dell'ultima discarica abusiva. Invitalia ha anche diverse giacche in questa vicenda, quindi abbiamo anche la fortuna di capitalizzare più esperienza. In particolare supportiamo il commissario Roll, che è il commissario per il superamento delle infrazioni comunitarie in materia di depurazione, e il generale Vadalà per le discariche abusive. Facciamo quello che è il nostro mestiere, in quel caso la centrale di committenza per gli affidamenti e le procedure di gara. Vi do un piccolo segnale. Nel 2018 è stato un successo del commissario, e del quale noi condividiamo il merito meritatamente, sono state pubblicate la gara per la progettazione degli impianti di fognatura della città metropolitana di Catania. Mi sono divertito, per deformazione professionale, io dico faccio parte di quei malati di mente che continuano ad affezionarsi all'idea che leggere i dati possa essere utile. La prima volta che è stato finanziato la realizzazione dell'impianto fognario a Catania risale al 1965. Noi adesso abbiamo bandito la gara di progettazione, sono 8 lotti. L'investimento è di svariate centinaia di milioni di euro, ma voi capite che la mancata gestione o il mancato esercizio di un ruolo e delle competenze che l'amministrazione, l'autorità d'ambito avrebbe dovuto avere in quel contesto, fa sì che Catania non abbia un impianto di fognatura, non ha un impianto di depurazione e collettamento per il suo sistema fognario nel 2019. Lo avrà forse, se tutto andrà bene, se tutti i cronoprogrammi verranno rispettati, tra 8-9 anni. Il quadro è ancora più rilevante per i soggetti che, come immagino molti di noi presenti oggi, fanno parte della pubblica amministrazione, per rilanciare anche un'attenzione nel sud, perché da tutte le analisi e i dati che loro con grande garbo hanno trattato senza voler segnalare e denunciare, gli enti non operativi, gli enti d'ambito non operanti, operativi nel settore dei rifiuti o dell'idrico o dei trasporti, sono tutti nel mezzogiorno. I modelli di gestione, i soggetti gestori, le cosiddette gestioni in economia, sono per la stragrande maggioranza nel mezzogiorno. C'è solo una piccola eccezione in Lombardia, ma è tutta da studiare e ha più che altro un retaggio storico, mi verrebbe da dire, la difesa di un'identità più che l'efficientamento di un servizio. Un altro aspetto riguarda i mancati investimenti, come dicevamo prima, le infrazioni comunitarie, sono tutte concentrate in un ambito territoriale che è il centro-sud, o meglio, il sud e le isole. Siccome personalmente sono convinto che i servizi pubblici siano un elemento di civiltà per i territori e un diritto dei cittadini, così come è un dovere quello di corrispondere e pagare le tariffe, ritengo che in questo momento a livello centrale le amministrazioni, nel maneggiare questi dati, abbiano una grande responsabilità, che è quella di individuare quali soluzioni e quali rimedi rendere disponibili per far sì che un recupero di efficienza e soprattutto un rilancio degli investimenti in queste aree territoriali sia veramente effettivo. Le nostre proposte, abbiamo iniziato a farle in coincidenza con l'avvio del forum dell'APA, speriamo e ci auguriamo per la prossima edizione del forum dell'APA di poter portare dei risultati concreti in termini di iniziative che a livello centrale potranno essere assunte. Grazie.